Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo primo giugno 2023. Iniziamo allora anche oggi, come di consueto, la trasmissione su tematiche alimentari partendo dai richiami. Ce n'erano molti di richiami, ma molti, essendo la trasmissione quindicinale, sono scaduti nel frattempo perché erano prodotti deperibili e quindi li ho depennati dal mio elenco. Vado allora a reperire quelli che ancora sono passibili di attenzione, andando in ordine cronologico. Un primo richiamo è del 17 maggio 2023. La catena di cooperative Coop, i supermercati Esselunga, il gigante Carrefour e il Ministero della Salute hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di dischetti di mortadelle Tarallini Gran Pavesi a marchio Snack & Vai, Casa Modena, per l'errata indicazione del termine minimo di conservazione in etichetta. Il termine minimo di conservazione errato è il 15/10/2023. Qui non ho idea di quale fosse il termine corretto. Dice non hanno specificato anche nell'articolo. Dice non il produttore non ha specificato quale sia il termine minimo di conservazione corretto. Comunque questo con termine di conservazione 15/10/2023 è errato. Quindi ripeto, dischetti di mortadelle Tarallini Gran Pavesi a marchio Snack & Vai, Casa Modena. Poi andiamo ad un secondo richiamo. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di mortadella affettata in busta venduta con i marchi Gli Affettati, Strafette e Senza Marchio e prodotta dal salumificio Fratelli Riva. Qui l'unico riferimento è il produttore, che è il salumificio Fratelli Riva, perché alcuni prodotti, alcuni sono etichettati a marchio Gli Affettati e Strafette, ma altri sono senza marchio. Il problema è la presenza di pistacchio non dichiarato in etichetta, quindi un allergene. Qui abbiamo alcuni, tutti hanno un termine minimo di conservazione parecchio vicino, si va dal 2 giugno 2023, quindi domani, quello che dura di più al termine di conservazione, minimo di conservazione maggiore, è il 29 giugno 2023, essendo appunto una mortadella affettata in busta. Poi passiamo ad un'altra notizia. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di diversi lotti di caffè arabica 100% macinato e in grani a marchio Filicori Zecchini, per il superamento dei limiti di ocra tossina nel prodotto. Termine minimo di conservazione 24 mesi, quindi è parecchio lontano, 2 anni. Poi abbiamo altri richiami. Qui sono alcuni più prodotti. Alcuni lotti, quindi il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di casoncelli, quadrati alla carne, quadrucci alla carne e ravioli alla carne, con i marchi Pastificio Fantasia, Speal e Raviolificio dei Cas, per la possibile presenza anche qui di pistacchi non dichiarati nella mortadella usata come ingrediente. Quindi problemi per Gli allergici o gli intolleranti. Qui ci sono varie scadenze. Quello che ha una scadenza che ancora... ma sono moltissimi, quindi lascio perdere, perché alcuni sono termine minimo di conservazione a luglio 2023, altri sì, a luglio-agosto 2023, alcuni giugno, quindi sono vari prodotti. Sono molteplici, quindi non li tratto. Ricordo che si tratta di casoncelli, quadrati alla carne, quadrucce alla carne, ravioli alla carne, con marchi Pastificio Fantasia, Speal e Raviolificio dei Cas. Poi sono gli ultimi richiami, dovrebbe essere uno solo. I supermercati Bennet, Esselunga, il gigante Unes hanno segnalato il richiamo di un lotto di preparato per crema catalana a marchio San Martino per la presenza di proteine di lupini e di mandorle non dichiarate in etichetta. Termine minimo di conservazione 1 febbraio 2026. Basta, sono finiti i richiami per questa puntata di Cosa c'è in tavola. Adesso volevo leggervi alcuni articoli che trarrò sempre o dal sito ilfattoalimentare.it, che di consuetudine io consulto, ma volevo leggere anche qualcosa da altre fonti. Partirei subito per ritornare all'argomento del Nutri-Score, la famosa etichetta contestata dal governo italiano, che invece in Europa molti vogliono mettere, e anche scienziati italiani vogliono mantenere come etichetta fronte pacco più opportuna per informare il consumatore sulla qualità di quello che compra. Vado allora a leggere un articolo. Se non do citazione di fonti diverse, gli articoli sono tutti dal Fatto Alimentare. Questo, per esempio, è del 26 maggio 2023. Allora, chi pone alla nostra attenzione l'articolo è Giulia Crepaldi, e l'articolo è titolato Nutri-Score, 43 scienziati rispondono alle critiche del governo italiano a Report. Sapete che Report si era interessato della cosa, la trasmissione, e aveva posto all'attenzione il confronto tra il Nutri-Score e l'etichettatura accettata dall'Italia, il Nutrinform-Battery. Dice Giulia Crepaldi: il servizio di Report sul Nutri-Score, ve l'ho letto la volta precedente, non è piaciuto al governo italiano, che in una nota ufficiale ha accusato la trasmissione di Rai 3 di fornire una visione dei sistemi di etichettatura dei prodotti alimentari parziale e non condivisibile. Ma un gruppo di 43 scienziate e scienziati europei non ci sta e pubblica una lettera che smonta pezzo per pezzo le argomentazioni fuorvianti usate per combattere l'etichetta semaforo, candidata a diventare l'etichetta nutrizionale ufficiale per tutta Europa. Tra i firmatari che lavorano nel campo della nutrizione e della salute pubblica e fanno parte dell'Associazione Europea per la Salute Pubblica, EUFA, figurano anche quattro italiani: Rosita Gabbianelli dell'Università di Camerino, Irene Pozzebon della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, Elio Riboli e Paolo Vineis dell'Imperial College London, accanto ai ricercatori del gruppo Nutri-Score di Serge Erkberg e Carlos Monteiro, creatore del sistema NOVA per la classificazione degli alimenti in base al livello di trasformazione. Tra le affermazioni inaccurate che si possono leggere nel comunicato di Palazzo Chigi, troviamo l'asserzione secondo cui il Nutri-Score sarebbe basato su algoritmi non sufficientemente trasparenti, facilmente influenzabili per interessi economici e comunque basati su parametri valutativi limitati e spesso inappropriati. Pensate un po', il Nutri-Score sarebbe influenzabile per interessi economici, mentre il Nutri-Inform Battery no. Vabbè, questo è un commento assolutamente mio, al di fuori dell'articolo. Torno all'articolo. Al contrario, fanno notare gli scienziati, l'algoritmo alla base dell'etichetta francese è pubblico e totalmente trasparente. I profili nutrizionali e la metodologia che utilizza, il processo di sviluppo e gli aggiornamenti che ha subito sono tutti disponibili pubblicamente. Non solo l'algoritmo su cui si basa è fondato su solide basi scientifiche ed è stato validato da numerosi studi indipendenti peer reviewed che hanno valutato anche il suo potenziale impatto sulla salute. Non c'è assolutamente alcun fatto o evidenza che suggerisca che il Nutri-Score sia influenzato da interessi economici, scrivono gli scienziati. L'etichetta, infatti, è stata sviluppata da ricercatori universitari indipendenti, esperti in salute pubblica e nutrizione e soprattutto senza conflitti di interessi. Lo stesso vale per gli esperti che si sono occupati dei suoi aggiornamenti. Secondo gli scienziati, è inaccurato affermare anche che non sussistono dimostrazioni scientifiche concrete circa l'idoneità di questi sistemi ad educare le abitudini alimentari dei consumatori, con effetti benefici sulla loro salute. Questo perché l'affermazione ignora gli oltre 100 studi che dimostrano come non solo il Nutri-Score sia uno strumento di salute pubblica, ma anche la più efficace tra le etichette nutrizionali esistenti. Il governo italiano, si legge nel comunicato, riprende e dissemina le critiche infondate veicolate dalle lobby economiche sul Nutri-Score, negando che in realtà sia uno strumento di salute pubblica validato dalla scienza e supportato da molte organizzazioni ufficiali europee che lavorano per proteggere la salute di tutti. Tra le associazioni scientifiche che sostengono il Nutri-Score ci sono, oltre all'Associazione Europea per la Salute Pubblica, che aveva già esortato la Commissione dell'Unione Europea ad adottare il Nutri-Score, l'European Childhood Obesity Group, l'Accademia Europea di Pediatria, la Società Europea di Gastroenterologia, EuroHealthNet, l'Associazione delle Scuole di Salute Pubblica Europee e anche l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, l'OIARC, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Mi pare un gruppetto di persone che possa contrastare validamente quanto affermato dal nostro governo. Sempre sul Nutri-Score si dice però che ci sono degli scienziati che dicono che invece è più buono e più valido il Nutri-Inform Battery, l'etichettatura con il sistema italiano, diciamo accettato dal governo italiano. Andiamo a leggere allora questo argomento, questo altro articolo, dove vediamo chi finanzia le varie ricerche. È un articolo del 29 maggio 2023. La firma è sempre di Agnese Codignola. Il titolo: Nutri-Score, il 40% degli studi contrari sono finanziati dall'industria. Secondo la maggior parte dei ricercatori del settore, degli esperti di salute pubblica, delle società scientifiche, dei comitati dedicati e delle autorità di salute pubblica, il Nutri-Score è basato su evidenze scientifiche solide che riguardano sia la sua elaborazione sia la sua efficacia. Per questo dovrebbe essere reso obbligatorio in Europa, al fine di rendere i consumatori più consapevoli e far diminuire l'incidenza delle malattie non trasmissibili, che rappresentano l'80% della mortalità e sono associate in misura più o meno significativa all'alimentazione. Accanto a questa opinione c'è poi quella di una chiassosa minoranza cui appartengono i produttori e alcuni settori dell'agricoltura e dell'allevamento, decisi a tenere in vita un modello alimentare spesso indifendibile, basato in gran parte su alimenti ultratrasformati, costi quello che costi. Il loro argomento principale è spesso l'insufficienza delle prove scientifiche a supporto del Nutri-Score. Ma è proprio così? Per verificarlo, tre ricercatori hanno analizzato tutta la letteratura pubblicata sul tema dal 2013, anno delle prime ricerche sul sistema Nutri-Score, fino al settembre 2022, cioè 149 studi. 15 riguardavano singoli alimenti, mentre gli altri 134 investigavano l'efficacia dell'etichetta, divisi tra 110 ricerche originali e 24 review generali. Come hanno poi riportato sul British Medical Journal Global Health, solo 23 dei 134 studi giungevano a una conclusione sfavorevole, per lo più indicando una scarsa efficacia o comunque un effetto non statisticamente significativo sulla percezione della qualità del prodotto, sulle scelte e così via. Quindi un numero, come capite, abbastanza esiguo, 23 su 134. Di contro, 111, pari all'83% delle ricerche, promuoveva a pieni voti il Nutri-Score o la sua prima versione, detta etichetta 5C, cioè da 5 colori. Ma è andando a verificare i conflitti di interesse che questi dati, di per sé già molto interessanti, hanno mostrato i rischi insiti nei condizionamenti impropri delle aziende o delle lobby. Infatti, tra gli studi che giungevano a conclusioni positive, solo 2, pari all'1,8% del totale, erano firmati anche da autori che dichiaravano di aver ricevuto qualche sostegno economico dalle aziende, cioè quelli che erano a favore del Nutri-Score. Mentre tra gli altri 23, ben 9, pari al 39,1% del totale, avevano autori sostenuti da privati. Inoltre, di questi ultimi, ben 6 erano review narrative, nelle quali si seminavano dubbi, quasi sempre senza dimostrazioni reali, sull'algoritmo che genera il Nutri-Score, oppure sulla sua efficacia, o, ancora, si mettevano in discussione risultati positivi ottenuti da altri ricercatori. In pratica era una denigrazione degli altri. In altre parole, la probabilità che uno studio giunga a conclusioni negative si è rivelata essere 21 volte più alta se tra chi finanzia la ricerca ci sono aziende o specifiche lobby. Andando poi a vedere chi erano gli sponsor di questi autori, i ricercatori hanno trovato 3 sponsor principali: la Dutch Dairy Association olandese e le italiane Federalimentare e Italian Nutrition Foundation, finanziata da 18 produttori italiani, tutti in prima linea nel cercare di impedire con ogni mezzo l'introduzione del Nutri-Score in Europa. L'Italia quindi non ne esce bene e questi dati spiegano molto chiaramente chi ci sia dietro la guerra all'etichetta che il nostro paese sta conducendo con tanta veemenza. Non ci si deve sorprendere. L'influenza dei produttori ha sempre questo effetto, come è stato dimostrato più volte, per esempio nell'ambito delle ricerche sui legami tra bevande zuccherate, obesità e diabete, ed è confermato ogni volta che si va a verificare. Per esempio nel 2018 un'indagine molto accurata su 10 tra le principali riviste scientifiche del settore ha rivelato che il 55% degli studi finanziati dall'industria, guarda caso, giungeva a conclusioni positive per i prodotti delle stesse aziende, contro il 9,7% degli studi privi di sponsorizzazione o i cui autori non erano stati sostenuti economicamente dai produttori. Le conclusioni vanno in diverse direzioni. Da una parte, chi è chiamato a prendere decisioni e a formulare leggi e obblighi deve prestare molta attenzione a chi ha finanziato gli studi su cui si basano le scelte. Dall'altra, i governi e le istituzioni sovranazionali, come quelle europee, devono finanziare studi indipendenti e coinvolgere di più l'opinione pubblica nelle discussioni sui risultati e sulle conseguenze. Infine, le riviste scientifiche devono fare tutto il possibile per evitare i conflitti di interesse e per rendere evidenti e trasparenti tutte le fonti di finanziamento di chi chiede di pubblicare un articolo. Qui si dà mandato ai governi, il governo italiano abbiamo già capito da che parte sta. Vado a leggere adesso qualcosa sull'alcol, altro argomento che mi sta a cuore e del quale vi parlo spesso. Intanto sono le 12:24 minuti. Vado a prendere anche per questo alcuni articoli sempre da ilfattoalimentare.it. Un primo articolo ci comunica che l'Irlanda ha deciso di porre nelle etichette degli alcolici l'attenzione al fatto che il vino, l'alcol, fa male. L'articolo, sapete che era molto osteggiata questa cosa in Europa, tra i primi l'Italia, ma certo non solo, in un articolo 26 maggio 2033. Allora, l'articolo di Giulia Crepaldi ha come titolo Vino, approvate le etichette irlandesi con le avvertenze sull'alcol. Nonostante i violenti attacchi dei produttori di vino francesi, spagnoli e soprattutto italiani, l'Irlanda non ha ceduto. Dal 22 maggio le etichette con avvertenze sanitarie per le bevande alcoliche sono diventate legge. Come riporta Food Navigator, il ministro della salute irlandese Stephen Donnelly ha firmato il provvedimento denominato Public Health Regulation 2023, che contiene le nuove norme per l'etichettatura della birra, del vino e di tutte le altre bevande alcoliche. Con questa firma l'Irlanda diventa il primo paese al mondo ad approvare etichette con avvertenze complete per l'alcol. Le nuove regole, che entreranno in vigore nel maggio 2026 per dare tempo alle aziende di adeguarsi, prevedono l'indicazione obbligatoria in etichetta della quantità di alcol e delle calorie apportate dalla bevanda. Inoltre dovranno essere presenti avvertenze sui rischi per la salute legati al consumo delle bevande alcoliche, in particolare per quanto riguarda il legame tra alcol e cancro e i rischi collegati al consumo in gravidanza. Con queste etichette, il governo irlandese vuole rendere la popolazione più consapevole circa i rischi legati all'alcol, così che ciascuno possa prendere decisioni informate sul proprio consumo di bevande alcoliche. Le informazioni sul packaging di altri prodotti alimentari e bevande contengono già informazioni sulla salute e, dove appropriato, avvertenze, ha dichiarato Donnelly. Questa legge allinea le bevande alcoliche agli altri prodotti. Non si sono fatte attendere le reazioni dell'industria italiana, con Luigi Scordamaglia di Filiera Italia, che ha bollato come comportamento inaccettabile la decisione dell'Irlanda di approvare la legge sulle etichette degli alcolici, senza attendere il pronunciamento del Comitato Barriere Tecniche dell'Organizzazione Mondiale del Commercio prevista per il 21 giugno. Anche secondo Filiere Italia, la decisione della Commissione di avallare la norma appare illegittima e che sussistano tutti i presupposti per ricorrere in Corte di Giustizia, e come Filiere Italia siamo determinatissimi a farlo. Una settimana prima della firma della legge, le associazioni di categoria Spirits Europe e Comité European de Enterprise Vins hanno inviato un esposto alla Commissione europea per chiedere di aprire una procedura di infrazione contro l'Irlanda per quella che sarebbe una violazione del diritto comunitario. In particolare, a loro parere, le norme irlandesi sarebbero una barriera sproporzionata e ingiustificata al mercato, in violazione degli articoli 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, minacciando in tal modo il mercato unico europeo, sia mai che non si venda più vino, tanto vino all'Irlanda. Di tutt'altro tenore la reazione delle società scientifiche e delle associazioni per la tutela della salute, come Irish Cancer Society, che hanno accolto positivamente le nuove norme. L'alcol, infatti, nel 1988 è stato classificato come sostanza cancerogena per gli esseri umani e nessuna quantità è considerata sicura per l'assunzione. Già a dosi molto basse aumenta il rischio di cancro e il consumo di bevande alcoliche è la seconda causa di morte oncologica, ha ricordato in passato la Società Italiana di Alcologia, che aveva definito le etichette irlandesi un gesto di civiltà. Questo per quanto riguarda le etichette irlandesi, ma naturalmente ci sono molte domande sull'alcol e alcune affermazioni che vengono generalmente continuamente poste sul tavolo. Ecco allora che l'OMS ha fatto un documento in base al quale ad 8 domande sull'alcol vengono date delle risposte adeguate. E adesso passo a leggervi queste domande e le relative risposte dell'OMS in un articolo che trovate sempre su Il Fatto Alimentare in data 30 maggio 2023, quindi di 2 giorni fa. È un articolo abbastanza interessante perché dà delle indicazioni molto importanti a mio parere e lo condivido con voi. Questo articolo è a firma della redazione de Il Fatto Alimentare. Alcol e salute, 8 domande frequenti e le risposte dell'OMS. Le politiche sulla tossicità dell'alcol e sulle diciture da riportare sulle etichette del vino e delle altre bevande alcoliche hanno riportato l'attenzione su un problema serio, che però in Italia viene spesso sottovalutato dall'opinione pubblica, scusate un attimo che Se viene spesso sottovalutato dall'opinione pubblica, sempre abbastanza benevola verso uno dei prodotti che rientra nello stile alimentare del nostro paese. La verità scientifica sulla tossicità dell'alcol, però, non può essere messa in discussione, per cui va ribadito che nessuna quantità è sicura per la salute. Nonostante questa certezza, c'è scarsa consapevolezza sull'impatto negativo del consumo di alcol sulla salute e sulla sicurezza. Vi proponiamo una serie di domande e risposte contenute nel dossier dell'OMS Reporting About Alcohol, a Guide for Journalists, che chiariscono alcune convinzioni errate sui presunti benefici dell'alcol assunto in quantità moderata e sugli effetti tossici. Domanda: esiste un consumo di alcol salutare? Risposta: dalla revisione sistematica della letteratura non risulta alcuna evidenza a sostegno dell'esistenza di un consumo salutare di alcol. Non ci sono effetti protettivi sulla salute, neanche a piccole dosi. Domanda: ma che dire delle notizie secondo cui un bicchiere di vino rosso al giorno fa bene al cuore? Risposta: il messaggio ampiamente pubblicizzato, secondo cui bere un bicchiere di vino rosso ogni giorno sia uno dei modi per proteggersi dalle patologie cardiovascolari, non è corretto. Come sottolineato dalla Federazione Mondiale dei Cardiologi, è un concetto privo di evidenza scientifica, che serve solo a distogliere l'attenzione dai danni correlati all'alcol. Domanda: perché le linee guida nazionali sono diverse dai livelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità? Risposta: molti paesi hanno adottato delle linee guida a basso rischio, raccomandando di solito non più di 10 bevande alcoliche standard a settimana. L'OMS non pone limiti particolari, perché le prove dimostrano che la situazione ideale per la salute è non bere alcol. Qualsiasi consumo è associato a un rischio, come quelli di dipendenza, di cancro al seno, esiste una relazione lineare nelle donne, o di incidenti, prima causa di morte tra i giovani in tutto il mondo. Sebbene l'adesione alle linee guida nazionali possa mantenere bassi livelli di rischio individuale, dal punto di vista della salute pubblica il rischio si registra ad ogni livello di consumo, anche se è moderato. Questo dato supporta l'indicazione di prevenzione universale che non esistono quantità che non comportino rischi. Domanda: se consumare alcol fa così male, perché tutti lo consumano? Risposta: più della metà della popolazione adulta nel mondo non beve alcolici. Questo concetto viene detto poco, mentre i media spesso lasciano intendere che nella vita consumare alcol sia inevitabile. L'alcol è una sostanza psicoattiva, la cui assunzione provoca un piacere, che può essere un fattore rilevante in presenza di una scarsa capacità di controllo da parte di un'area del cervello che si sviluppa tra i 12 e i 25 anni. Quest'area cerebrale, la corteccia prefrontale, giunge a maturazione solo intorno ai 25 anni, svolgendo le azioni di logica, valutazione del rischio e controllo superiore, proprie della capacità cognitiva dell'individuo maturo. Capite bene quest'ultimo passaggio, secondo me, estremamente importante. Dai 12 ai 25 anni il nostro cervello sviluppa un'area del cervello che ci dà la possibilità di avere un autocontrollo. Se noi beviamo alcol al di sotto dei 25 anni, sviluppiamo un fattore di consapevolezza del piacere dall'assunzione di alcol che niente nel nostro cervello può contrastare. Solo dopo i 25 anni avremo delle valutazioni cerebrali che ci indurrebbero a fermare l'assunzione di alcol, ma ormai ci siamo abituati. Mi viene in mente ai vecchi tempi, abitudini alle quali sono stato sottoposto anch'io da piccolo, quando ai bambini piccoli si faceva la zuppetta con la mollica del pane nel vino, senti che buono, lo si dava ai bambini piccoli perché il vin fa buon sangue. Vabbè. Domanda: il consumo di alcol è positivo per l'economia? Risposta: poiché il consumo di alcol può sostenere l'occupazione e generare entrate fiscali, alcuni ritengono che influisca positivamente sull'economia. Bisogna però ricordare che i danni causati dall'alcol riducono la produttività dei lavoratori e aumentano i costi dell'assistenza sanitaria, della giustizia penale e dei servizi sociali, per cui alla fine l'effetto è un prodotto interno lordo inferiore. L'ultima analisi economica all'anno, in interventi efficaci sull'alcol, produrrà un ritorno economico di $9,13 entro il 2030. La riduzione dei danni causati dall'alcol contribuisce direttamente e indirettamente allo sviluppo economico, con la creazione di domanda e posti di lavoro in altri settori. Capite bene che tutti quelli che si stracciano le vesti, questa è una catastrofe per l'economia, vadano ai loro interessi, ma non agli interessi della comunità. Questo lo aggiungo io. Altra domanda. L'alcol non è sicuro se si beve responsabilmente? Risposta. In tutta la popolazione, qualsiasi livello di consumo di alcol, indipendentemente dalla quantità, è associato a un maggior rischio di perdita di vita sana. Il concetto del bere responsabilmente, promosso dall'industria, dai produttori e dai venditori, non veicola mai il messaggio di smettere di berlo. Non è un messaggio idoneo per gli adolescenti e i giovani sino ai 25 anni, per via delle loro capacità cognitive, emotive e razionali. Lo slogan «bere responsabilmente» dà l'impressione errata che l'industria dell'alcol sia parte della soluzione ai danni causati dall'alcol, piuttosto che una causa del problema. Il tono moralistico implicito in questo messaggio ignora i rischi insiti nel consumo, facendo credere erroneamente che i danni riguardino una minoranza di soggetti che non sono in grado di controllarne l'assunzione. Domanda: la maggior parte dei danni causati dall'alcol non proviene dai forti bevitori? Risposta: la percezione che una piccola parte della popolazione causi la maggior parte dei danni legati al consumo di alcol non è corretta. I tumori, gli incidenti, gli infortuni e la violenza correlati all'alcol riguardano anche persone che consumano piccole dosi. Anche se i forti consumatori sono indubbiamente ad alto rischio, sono solo una piccola percentuale rispetto al totale delle vittime. In realtà la maggior parte dei danni correlati all'alcol si verifica tra i consumatori di alcol a rischio basso o moderato. Ultima domanda. Al giorno d'oggi, perché si dice che le donne dovrebbero bere meno alcol degli uomini? Risposta. Poiché l'alcol è più dannoso per le donne, così come per gli anziani ultra 65 anni, se iniziano a consumare alcol in modo più simile agli uomini, che attualmente sono i principali consumatori e subiscono la maggior parte dei danni correlati, le donne subiranno effetti sulla salute più nocivi rispetto agli uomini. Nella lotta al cancro, una delle azioni più efficaci è il contrasto al consumo moderato di alcol da parte delle donne, il target più esposto al rischio di cancro alla mammella, con percentuali incrementali di rischio che arrivano al 27% in più già con un secondo bicchiere di bevanda alcolica. Ecco, io vi ho dato un po' di informazioni, poi ognuno agisce in base a quello che pensa per la sua salute e per la salute di chi conosce. Vi do un ultimo articoletto, cito un articolo, questo lo cito perché è un articolo che quando l'ho visto mi ha trovato in disaccordo e vi spiego subito perché. Perché parla di integratori alimentari. In molti articoli, anche in una mia modo di pensare, non ci sarebbe bisogno di assumere integratori alimentari se si ha un'alimentazione variata e corretta. Tutto dovrebbe essere contenuto negli alimenti. Questo autore, adesso vado subito a prenderlo, vediamo se riesco a beccarlo però, vediamo, scusatemi un attimo perché devo cercarlo, un articolo dell'11 aprile 2023, è molto indietro allora, eccolo qua, era nell'elenco ma era naturalmente tra i pregressi, è un articolo di Giampaolo Usai che scrive su argomenti di tipologia alimentare sull'Indipendente Online che io consulto e quindi ho preso questo articolo, sono andato a stamparlo e a spulciarmelo e qualche perplessità in base al mio modo di pensare me l'ha posta. Quindi vedete che quando si vanno a consultare anche opinioni di persone che la pensano in modo opposto al nostro, ci pone a volte, ci dà motivo di riflettere. Vado a condividerlo con voi. Tutti i miti da sfatare sugli integratori alimentari. Commento un attimo l'ampiezza delle lettere. Dovremmo assumere degli integratori per stare meglio? Sono davvero essenziali per essere in buona salute? In commercio troviamo una miriade di sostanze e supplementi che il marketing dipinge come essenziali e capaci di migliorare ogni aspetto del nostro benessere, dal dimagrimento alla ricrescita dei capelli, dall'eliminare il gonfiore di pancia al dormire meglio, c'è una compressa per ogni cosa, insomma. Ma i pareri tra gli stessi medici, nutrizionisti ed esperti di prodotti nutraceutici sono spesso discordanti. Alcuni dicono che gli integratori non servono, mentre altri ne difendono l'assoluta necessità e utilità. Il consumatore quindi è spesso preso tra due fuochi e non riesce a mettere a fuoco la questione. In questo articolo proviamo ad analizzare in particolare alcune obiezioni che vengono fatte solitamente da tutti coloro che criticano l'impiego di integratori alimentari. Possiamo definire queste obiezioni come dei veri e propri miti da sfatare. Tutto ciò che ci serve è presente nel cibo. Perché assumere integratori di sostanze se queste sostanze sono già presenti nel cibo che mangiamo ogni giorno. Si tratta del più grande fraintendimento a proposito dell'argomento integratori. Molte persone, inclusi alcuni medici, non credono nell'efficacia dei supplementi e tipicamente affermano che, dopo tutto, le persone hanno vissuto in questo pianeta per secoli senza prendere pillole per restare in salute. Questa affermazione però è vera solo a metà. In realtà oggi soltanto pochissimi alimenti contengono realmente tutte le sostanze che servono al nostro organismo per funzionare bene, ma la gran parte dei cibi in commercio non le contiene o le contiene solo in quantità estremamente basse e insufficienti per i nostri fabbisogni. Inoltre, rispetto ai secoli e secoli di vita sulla Terra, a cui fanno riferimento coloro che liquidano la questione con molta superficialità, le condizioni di vita e le risorse naturali del pianeta oggi sono diverse rispetto al passato, e questo incide in maniera sostanziale sulla disponibilità di sostanze nutrienti necessarie per gli esseri umani. Pertanto si può dire con più onestà e oggettività che il cibo dovrebbe contenere tutti questi nutrienti di cui si compongono gli integratori, ma in realtà, a conti fatti, non li contiene quasi mai, o solo in casi molto specifici. La conseguenza di ciò è che molte persone nel mondo moderno, anche seguendo una dieta abbastanza salutare e a base di cibi biologici, possono risultare malnutrite e il loro corpo potrebbe aver bisogno di un maggiore sostegno. La logica impone allora di pensare che il modo migliore per assicurarsi una nutrizione adeguata, che includa tutte queste sostanze essenziali, sia una combinazione di una dieta sana e di qualche integratore fondamentale. Vi sono diverse ragioni per cui oggi anche gli alimenti biologici e integrali sono meno nutrienti di un tempo. Tra le principali annotiamo le seguenti. Impoverimento del terreno. La terra impoverita contiene meno fosforo e meno minerali. E questo significa che dapprima le piante e poi noi stessi non riceviamo questi nutrienti fondamentali tramite il cibo. Tossine e sostanze inquinanti. Gli alimenti biologici sono coltivati certamente senza fertilizzanti chimici, pesticidi, ormoni e concimi tossici, per cui l'assenza di queste molecole tossiche è certa. Ma crescono comunque anch'essi su questo pianeta Terra. L'aria, l'acqua, i terreni sono tutti gravati da un enorme carico tossico proveniente dai metalli pesanti, da composti chimici e inquinanti di matrice industriale che inquinano e vanno a finire comunque anche nel più sano dei cibi. Sono sostanze inquinanti che non vengono monitorate e controllate, per meglio dire vietate, nella coltivazione o allevamento biologico. Quindi, se ad esempio un cibo biologico non avrà sicuramente residuo di pesticidi, tipico invece di cibi non biologici, avrà comunque un residuo di metalli pesanti come piombo e cadmio e di diossine che si depositano a terra sui terreni dall'aria inquinata o arrivano dalle acque, falde acquifere o irrigazione con acqua dell'acquedotto. Cibi non di provenienza locale. La maggior parte degli alimenti viene prodotta in campi e allevamenti situati a grande distanza rispetto ai consumatori, il che significa che il cibo viaggia per giorni, a volte settimane, prima di arrivare sulla tavola. In un simile lasso di tempo, anche gli alimenti biologici perdono molti nutrienti. Infatti i cibi perdono sostanze a partire dal momento della raccolta, cioè da quando vengono staccati dalla pianta, e più passano le ore e i giorni, più la perdita è maggiore. Per questo i cibi freschi non solo sono più saporiti, ma contengono più nutrimento. Ricordate dunque che anche lasciare nel frigorifero per diversi giorni un cibo fresco comporta la perdita di preziosi nutrienti, specialmente vitamine e antiossidanti. Cottura e riscaldamento. In molti alimenti la cottura provoca la perdita di alcuni nutrienti sensibili al calore, in particolare vitamine ed enzimi. D'altro canto, per alcune altre sostanze, come ad esempio i caroteni di carote e pomodori, la cottura ne aumenta e migliora l'assorbimento nell'organismo, quindi qui la partita si pareggia, diciamo. Ma è bene prestare attenzione al fatto di avere una dieta che sia basata sia su cibi crudi che su cibi cotti, in pari misura. Se invece si mangiano solo cibi industriali, precotti, già pronti, confezionati, allora si avrà una scarsa presenza di nutrienti nella nostra dieta e il bilancio tornerà ad essere in negativo. Stress fisico, mentale ed emotivo. Questo è un caso di doppio smacco, perché non solo al nostro cibo moderno mancano alcuni nutrienti essenziali, ma noi abbiamo bisogno di ancora più nutrienti rispetto alle generazioni precedenti, a causa dei livelli di stress a cui siamo sottoposti. Gli orari lavorativi di 8-12 ore, quando va bene. La cultura del dormire poco per essere più produttivi. Il sistema alimentare industrializzato. I frequenti pasti fuori casa al bar o nelle tavole calde affaticano l'organismo in modi che erano sconosciuti alle precedenti generazioni. A partire dagli anni 40 del XX secolo, le sostanze chimiche e i prodotti industriali di sintesi, ad esempio la plastica o l'alluminio, hanno invaso l'ambiente. Siamo la prima generazione ad aver conosciuto una simile esposizione alle sostanze chimiche, che tra l'altro sono in costante aumento. Il nostro corpo possiede delle risorse per contrastare bassi livelli di alcuni tipi di tossine, ma questa esplosione di elementi tossici nell'aria, nel cibo e nell'acqua, che include anche l'uso di saponi, deodoranti, shampoo, eccetera, si accumula nell'organismo e impedisce ai nostri sistemi di operare con forza ed efficienza ottimali. Pertanto, in un ambiente completamente naturale, i nutrienti presenti nel cibo sarebbero sufficienti, mentre nell'ambiente in cui viviamo oggi il nostro corpo ha bisogno di un aiuto in più. Altri elementi di forte stress sono l'incertezza economica, le difficoltà familiari, le giornate troppo frenetiche e il poco tempo a disposizione da poter dedicare per la cura dei figli. Questo stress consuma i nutrienti del corpo, aumentando il nostro fabbisogno di essi. Uso eccessivo di farmaci. Molti farmaci di comune impiego privano l'organismo di nutrienti e non sono poche le persone che oggi hanno prescrizioni di 3, 5 o più farmaci da assumere a vita. La stessa perdita di nutrienti provocata dai farmaci avviene anche quando si faccia uso di sigarette, fumo di sostanze o alcolici. Queste sono persone che hanno tutte un aumentato fabbisogno di vitamine, minerali, enzimi, non facile da soddisfare nemmeno con l'impiego costante di ottimi integratori. Invecchiamento. Più invecchiamo, più diventa difficile per il nostro organismo assimilare correttamente i nutrienti, per fattori fisiologici, di rallentamento e depotenziamento delle capacità biochimiche nei nostri organi. Perdita della diversità microbica del microbiota. Il ricercatore Martin Blaser ha fatto studi pionieristici, dimostrando che le persone che vivono in paesi ancora in via di sviluppo, Africa, possiedono un microbiota forte, popolato da un'ampia varietà di specie batteriche. Al contrario, la diversità del microbiota dei popoli occidentali si è ridotta a partire dall'inizio del XX secolo, quando la combinazione di stress, tossine, antibiotici e di un'alimentazione poco salutare ha cominciato a sabotare i nostri amici batteri che vivono nell'intestino. Il problema è che noi dipendiamo da questi batteri per assorbire i nutrienti presenti nel cibo. Questo significa che dobbiamo compensare consumando più nutrienti. Gli integratori affaticano il fegato? Un altro comune mito da sfatare sugli integratori è l'errata credenza che essi possano essere pericolosi perché affaticano il fegato. In estrema sintesi, la stragrande maggioranza degli integratori è innocua, se usata in modo appropriato, ed è molto raro che qualcuno assuma troppi integratori o una dose troppo alta di un particolare supplemento. A volte alcuni prodotti possono risultare fastidiosi per lo stomaco, ma questo dipende dal fatto che si acquistano quelli molto economici, che sono preparati con una scarsa qualità degli ingredienti principali e anche degli eccipienti, cioè delle sostanze usate al fine di preparare la compressa o la capsula. Per questo è sempre bene acquistare prodotti di qualità, che vengano fatti da aziende affidabili e che vantano una qualità superiore nelle materie prime. Detto ciò, teniamo comunque a mente alcune regole di base nell'uso degli integratori. La prima è che quelli contenenti delle erbe sono diversi da quelli contenenti vitamine e minerali e hanno effetti più simili a quelli delle medicine piuttosto che degli integratori. Usate questi prodotti, quelli delle erbe, appunto, soltanto se la prescrizione è stata fatta da un medico esperto e se effettivamente sono necessari per un motivo preciso. Non prendeteli di testa vostra e nemmeno se ne parla la pubblicità in TV. La seconda cosa da tenere a mente è che gli integratori di vitamine A, D, E e K vengono assimilati dal corpo nei tessuti adiposi, cioè nel grasso di riserva, quindi si accumulano lì. Vanno assunti solo in dosi appropriate, cioè quelle che vengono prescritte da un esperto. Non vanno aumentate le dosi o diminuite, e non bisogna pensare che mi ha fatto bene una dose 10, allora da domani prendo una dose 15. Questo è un tipico ragionamento errato che fanno alcune persone. In realtà una dose maggiore potrebbe creare dei problemi, come accade anche per i farmaci del resto. Non vanno mai aumentate le dosi di testa nostra. Infine tenete a mente che la maggior parte delle vitamine sono idrosolubili, significa che il corpo assimila soltanto la dose di cui effettivamente necessita. Poi l'eccesso lo elimina con le urine, senza alcun pericolo di sovradosaggio o effetto collaterale. Ho quasi finito, scusatemi, ma volevo proprio leggerlo tutto. Effetti positivi degli integratori. Da questa breve trattazione si sarà compreso che in realtà molte persone oggi potrebbero avere un giovamento nell'assumere alcuni tipi di integratori, soprattutto quelli che possiamo considerare più basilari, come i multivitaminici, gli omega 3, con effetti antinfiammatori su tutto l'organismo e in particolare sull'invecchiamento del cervello, i probiotici e l'integratore di vitamina D. Tante persone nel mondo moderno non hanno carenze pesanti di vitamine e altre sostanze, eccetto la vitamina D, di cui è certa una carenza forte su gran parte della popolazione occidentale, ma sviluppa comunque carenze che portano a un funzionamento subottimale dell'organismo, che significa che funziona ma non a ritmo ottimale. Ad esempio, non riesce a produrre tutti gli enzimi e gli ormoni nelle quantità ottimali e necessarie su base giornaliera, ne produce soltanto una quantità scarsa, esempio 40% anziché 100%. Questo comporta uno stato di salute non ottimale, semplicemente, e nel tempo può portare allo sviluppo anche di patologie, per esempio quelle neurodegenerative o quelle cardiovascolari. Infatti i nostri processi metabolici e chimici richiedono un complicato equilibrio di sostanze chimiche per operare al meglio. Se queste sostanze chimiche sono scarse, possono crearsi dei blocchi, dei deficit e malfunzionamenti. Ecco perché in molti casi usare dei buoni integratori può dare effettivamente una marcia in più. Spesso chi prova una corretta supplementazione si accorge di sentirsi realmente bene, mentre prima pensava di stare bene. E la differenza si può avvertire soltanto dopo aver fornito al corpo quell'extra che trasforma le cose in meglio. Una buona integrazione può aiutare a perdere peso in eccesso, può rendere più energici, fa migliorare la digestione, fa sentire più sereni, migliora il sonno, migliora l'attenzione e concentrazione, può farci sentire più calmi e ottimisti. Le sostanze utili al cervello rendono possibili questi meccanismi, meno propensi all'ansia. Mediamente questi effetti si notano dopo un periodo di utilizzo di 2 mesi, ma spesso anche solo dopo pochi giorni. Un'ultima credenza sbagliata da menzionare è la seguente: gli integratori non sostituiscono una dieta salutare. Questo non può mai avvenire. Essi contribuiscono a colmare le carenze nutrizionali e a proteggere il corpo da occasionali momenti di debolezza e stanchezza, ma non compensano una dieta mal calibrata. Ho finito. Scusatemi questa lungaggine, ma mi interessava non lasciare a metà questo argomento sugli integratori, che mi ha parecchio interessato perché mi ha un attimo messo a confronto, mi ha obbligato a fare il conto con quello che pensavo io, che gli integratori servissero a nulla. Adesso penso in modo un po' diverso. Il telefono è a vostra disposizione. Pronto Radio Cooperativa.
Ciao Francesco, sono Dennis.
Ciao Dennis.
Saluto anche quelli che ascoltano. Anni fa, saranno 6-7 anni, anzi forse meno, 5-6 anni fa, ho conosciuto un ufficiale dell'esercito italiano che era stato di stanza in Afghanistan e mi raccontò questa storia. Si parlava dei vaccini e io gli avevo detto quello che pensavo, poi, non era 5-6 anni fa, era proprio il periodo del Covid, mi viene in mente, sarà nel 2021. E mi raccontò questa storia, mi disse che un giorno convocarono il comandante del territorio italiano, non ho fatto il militare, sono vittore di coscienza, per cui non me ne intendo. Chiamò a rapporto i capi villaggio dei villaggi là vicini e gli prospettò questa situazione. Disse che avrebbero procurato loro le sementi per seminare lo zafferano, che avrebbe reso loro, se non mi ricordo male, $120 al quintale, anziché seminare l'oppio, che gli rendeva $80 al quintale. I capi TV dissero che erano felicissimi di questa storia perché guadagnavano qualcosa di più e quindi era un loro tornaconto.
Un vantaggio.
Mi disse, mi hai detto qualcosa?
Sì, sì, dico era un vantaggio, scusa, mi avevo fatto un commento, sì. prego, prego, vai, vai.
Mi disse che sì, sì, allora mi disse che la cosa non andò in porto e mi chiede, sai chi si intromise per impedire che questa cosa fosse portata avanti? E io gli dissi gli americani, no, mi fa, cioè non furono gli americani, fu il comando inglese, e gli disse al comandante italiano che non era a far loro, che non si dovevano occupare di questa cosa. Nel 1897 la Bayer sintetizzò per prima l'eroina. Dal 1898 i medici americani la prescrissero come farmaco e andò avanti per 30 anni questa storia, fino al 1927. Dopodiché si accorsero che i danni provocati dalla tossicodipendenza che avevano creato erano superiori ai vantaggi, che i presunti vantaggi che questo presunto farmaco avrebbe dato, e venne messa fuori legge. Questo l'ho letto in un libro di Filippo Gaia, questa storia qua. E la cosa,
ti ricordi come si chiamava il titolo?
Il libro? Il libro si chiama il L'esercito della Lupara.
Ah, sì, sì, allora, sì, sì.
L'esercito della Lupara, che ce è introvabile, tra l'altro.
Ce l'ho.
Non si trova da nessuna parte, non si è più stampato.
L'avevo anche letto in radio, ma vabbè, insomma.
Non ci sento malissimo.
Vai, comunque, sì.
Questa cosa però non poteva finire là. Filippo Gaia non l'ha scritto sul libro, ma era implicito il discorso, perché l'esercito di tossicodipendenti che si era creato e il mercato che si era creato alla Bayer, che allora si chiamava IG Pharma, non poteva morire là, e quindi la cosa venne data in mano alla mafia. E allora dice la mafia italiana, no, la mafia italiana non poteva farlo per statuto, la mafia italiana non poteva commerciare né in stupefacenti né in prostituzione. E infatti trafficava con l'alcol, non con il vino, ma con il whisky. E venne data in mano a un altro personaggio che si chiamava Meyer Lansky, che era un polacco ebreo, uno dei principali finanziatori dello Stato di Israele. Finisco là.
Va bene.
No, volevo dire soltanto una cosa, Francesco. Che mi sembra che quello che viene represso dal sistema non è tanto le fonti che possono provocare danni alla salute, ma quello che fondamentalmente viene represso è la ricerca del piacere. Da quello che ho sentito leggere, da quello che, non soltanto da questo, ma da quello che vedo io, da quello che presumo io, che penso io, la cosa che viene repressa è proprio la ricerca del piacere e il desiderio. Non so se mi sono spiegato, comunque...
Hai fatto le tue affermazioni, sì, ok?
Buona giornata.
Ciao Dennis, ciao. Grande, grande Filippo Gaia, i libri di Filippo Gaia, ancora le sue lettere, perché eravamo molto in contatto con Filippo Gaia. Poi nel momento in cui stava scrivendo un libro sui palestinesi è morto, la sua redazione, siccome lui era la mente del gruppo, non sono più riusciti a mettere insieme i suoi scritti e basta, fine. Le edizioni del Maquis, ho ancora parecchi libri delle edizioni del Maquis. Pronto, Radio Cooperativa?
Pronto?
Sì.
Sono Antonio.
Ciao Antonio.
Finalmente riesco a comunicare col telefono fisso, perché c'erano stati problemi. Hai sentito anche da altri ascoltatori. Volevo tornare un attimo sul tema del latte, perché sono un grande consumatore. Però ultimamente mi hanno messo questa pulce nell'orecchio, che il latte è importante per quando si è giovani, per il fattore della crescita. E per l'anziano o per la persona che è più avanti negli anni potrebbe perfino diventare un rischio.
Ho sentito queste cose, ma non ho mai approfondito bene l'argomento.
E anche il rapporto...
Purtroppo.
Sì, che ho sentito quello che mi hai risposto, che mi hai detto. E anche mi interessava per il rapporto con la vitamina D. Se io compro l'integratore della vitamina D, fra l'altro tu mi hai appena spiegato che gli integratori è importante che siano di qualità,
beh,
non
certo.
Roba comprata. Certo che la vita diventa complicata, con tutte queste avvertenze, cioè, a proposito di complessità, il tempo che ho vissuto io, nato nel 44, era proprio quando respiravo, sentivo l'aria che entra. Adesso quando respiro mi rendo conto che sono cambiate tante cose, e anche aggiungo questo, Canova, sulle letture che hai fatto mi fa riflettere sul rapporto tra la natura come era originariamente e che non è più, e l'artificiale, cioè l'uomo che agisce nella natura e intervenite con l'artificiale. Ora, per esempio nell'acqua che si beve, certo che l'acqua che beviamo oggi non è l'acqua originaria, però abbiamo la libertà infinita, non esiste assoluta, a chi non piacerebbe ritornare a uno stato naturale sano, ma noi viviamo in un ambiente artefatto. Ecco, quindi anche l'alimentazione risente delle questioni che hai nominato oggi, l'artificialità, i conflitti di interesse, anche perché io non voglio finire come modo di ragionare nel complottismo, cioè di vedere il complotto, dove non mi so spiegare il perché delle cose e vedo che le cose non funzionano, mi sorveglio che non vado a finire col complotto, ci saranno delle che pur ci sono, cioè l'oscuro, il buio, chissà quanto buio, ecco questa roba qui, cioè vorrei mantenermi su basi razionali e in genere, per dire, si dice anche scientifiche, cioè basate su dati certi, comprovati, e non con delle opinioni mie o di altri, sì, che sono solo sfogo, ma ecco. Quindi le questioni che hai elencato tu, che hai letto, le letture che hai fatto, hanno anche questo risvolto del rapporto con la natura originaria, con la razionalità, col ragionare e quindi con tanto altro. Ciao Francesco.
Ciao Antonio, ciao, grazie a te.
Grazie a te, grazie a te.
Ti ho lasciato parlare molto volentieri. Il grosso problema è che non pensiamo che quello che c'era quando noi eravamo piccoli fosse una natura benigna. Forse l'aria era più pulita, ma la gente moriva come mosche, eh? Cioè, rendiamoci conto, c'è un compromesso, bisogna nel progresso cercare di prendere le cose buone e abbandonare le cose cattive e soprattutto fermare gli avvoltoi, e questo è il grosso problema. Pronto Radio Cooperativa?
Pronto, Francesco, buongiorno.
Sì,
Piero,
ciao.
Difensore.
Ciao, ciao Piero.
Ciao, allora, sull'ultima affermazione che hai fatto, gli uccellini per non venire abbattuti devono sempre essere vigili e essere pronti a volare di qua e di là, senza tanti schemi. E questo per dire, è vero, la natura è matrigna o madre a seconda dei momenti.
Eh sì,
no?
Eh sì.
È vero questo. E l'attenzione è una dote che uno deve avere, quindi non ideologie, non la scienza con la H, ma il percepire molte volte, no? Quello che ci salva la vita nell'attraversare una strada è guardare noi stessi, non vedere se c'è il semaforo, quello se c'è è meglio, ma sempre essere vigili. Io volevo piuttosto allacciarmi fermo restando l'interesse anche per gli altri argomenti, su quello che è, quello che almeno io percepisco come essere uno dei inquinamenti più potenti, ma non credo sia universale questa percezione, di quelle che sono state le prime emissioni atomiche a Hiroshima e Nagasaki, dove gli Stati Uniti sono andati, insieme con i loro sudditi europei, sono andati a dire siamo sempre noi che comandiamo, non a commemorare. E quindi quelle
sì, un bel paradosso, devo
sì,
dire.
Sì, quelle... ma l'emulsione europea è serva, quindi doveva solo che andare a seguito del padrone. E piuttosto quelle radiazioni che poi sono continuate negli anni, sia dai francesi a Mururoa, mi pare, come degli americani, soprattutto degli americani, in quelle che poi festosamente hanno chiamato le isole Bikini, no? Così uno pensa di più ai Bikini che agli esperimenti che loro facevano e continuano a fare, fino agli invii anglofoni delle bombe all'uranio impoverito, che non sono le prime, no? Ma sono un proseguzio di quelle che sono già state spedite nell'ex Jugoslavia. Ecco, quel pulviscolo a me inquieta, non tanto l'aria della strada o la CO2. Grazie Francesco e buona
ciao,
giornata.
Ciao Piero. Il grosso problema è il grano che ci arriverà dall'Ucraina. Visto che stanno minimizzando il problema e le radiazioni che ci sono, grano polacco, grano ucraino, adesso sarà un grosso problema. Bisognerebbe comprarsi un contatore Geiger, andare a controllare tutto. Pensate che ci verranno a dire che quello che mangiamo è radioattivo, se è radioattivo, per minimizzare le cose. Non voglio entrare nel complottismo, come giustamente diceva Antonio, ma è un dato di fatto che ci sono territori che adesso sono interessati da nubi radioattive. Lì andranno, queste non è che passano e vanno si degradano in fretta, quindi i terreni saranno contaminati. Se questi erano i granai dell'Europa, tutto sto grano che nasce dopo, che cosa... Abbiamo ancora la radioattività di Chernobyl nei finferli che prendiamo in montagna, e abbiamo ancora i funghi che fino a un certo periodo avevano ancora radioattività, i gialletti là, i finferli erano i peggiori di tutti. Pensate un po', quelli che... Vabbè, insomma, non voglio andare oltre, perché queste cose erano note e si sapevano, insomma, chi voleva sapere, sapeva. Va bene. Sono ormai le 13:20, io direi... No, c'è un'altra telefonata. Pronto radio... No, era una telefonata, non telefonata. Pensavo forse che non l'avrei presa, ma vabbè, lasciamo perdere. Ma non affronto un altro argomento adesso, perché sarebbe improprio. Quindi se volete dire qualcosa su quello che ho letto o qualcosa, dare qualche altra informazione voi... Altrimenti chiudo anche la trasmissione. Pronto Radio Cooperativa?
Sì, ciao Francesco, sono Maria Grazia.
Ciao Maria Grazia.
Ottime letture veramente, e anche l'approfondimento. E anche sul...
Mi hanno data molta perplessità, sai, mi hanno messo a confronto con le mie opinioni.
Sì, lo so io, però noi siamo in contatto con medici che guarda seguono la linea di quello che hai detto tu, e ci siamo trovati confrontando con le condizioni precedenti molto bene. Ma apro una piccola parentesi sulle carenze di quanto mangiamo. Non so se vi sia capitato di assaggiare qualche volta un frutto o del radicchio eccetera venuto su in circostanze eccezionali, come natura comanda, ecco, ci si sente appagati e sazi con poca cosa, a differenza di moltissime altre situazioni in cui mangi abbastanza, però ti resta un'irrequietezza, c'è qualcosa che manca, e vai cercando su questo, su quello, e aggiungi pasticcetti e pasticcetti. Ecco, cosa che non succede se quello che tu mangi è naturalmente completo, sempre più raro. Ma a parte questo, io volevo dire invece un'altra cosa, non solo la radioattività, ma quante altre cose sono presenti nelle armi che vengono usate e dappertutto, dappertutto, e c'è il segreto militare, non si sa che cosa sia queste cose. Già nella chimica di cui facciamo uso normale in pace c'è una minaccia sconosciuta, perché quanto viene liberato in atmosfera, noi diciamo diossine, diossine è un continente quello delle diossine, senza contare sì, le combinazioni che in presenza di radiazione solare, in presenza di altre sostanze già in atmosfera, sono nuove. Non si sa cosa è la reazione chimica che avviene.
Anche perché per sinergia si combinano tra loro e producono cose che noi non conosciamo?
Esatto.
È sicuro
è
questo.
Così come nell'acqua o nella terra i metaboliti di tutti i pesticidi che vengono usati.
Certo,
perché
sì.
Ti danno magari in etichetta l'analisi, ti dicono anche compatibile con l'agricoltura biologica, il meno peggio, mica cosa è, vabbè, ma poi in combinazione con altre sostanze già presenti, con l'attività potenziata o azzerata dei batteri che dovrebbero creare la vitalità del terreno, danno degli esiti sui quali ancora non si indaga, come non si indaga sull'effetto accumulativo di tutte le sostanze, diciamo in quantità legittimamente accettabile, presenti in quello che noi mangiamo e beviamo e addirittura nei farmaci. Quindi io non voglio, non faccio assolutamente complottismo riguardo questo, poi devo dire una cosa, ma sono quelle cose talmente presenti che dovrebbero essere evidenti, ma tanto evidenti che non le vediamo. Ecco, il sapere di non sapere l'effetto, la somma della sinergia, che non è una semplice somma.
Sì, ma è una cosa acclarata questa, cioè non è complottismo, è che le indagini si fanno sui singoli componenti, ma sui prodotti delle miscele di componenti nulla si sa, perché non, è così complessa l'indagine che si dovrebbe fare che non la fa nessuno.
E allora... lasciami dire una cosa sul complottismo.
Sì.
Allora, il complottismo secondo me è stato molto abilmente usato per costruire la sfiducia nelle istituzioni e la disgregazione sociale.
Brava.
Guarda che Sivax, Novax.
Lo stanno proprio gestendo questo.
Ha diviso famiglie.
Sì, lo so.
Accanto a questa cosa, tanto per della serie la realtà è complessa, esiste anche un'altra considerazione che penso di poter fare. Allora, la storia passata e quella presente ci mostrano chiaramente che quando c'è di mezzo avidità e sete di potere non ci si ferma davanti a niente e a nessuno. Io che sono agnostica devo però ricorrere all'espressione sacrilegio per tutto quello che si fa contro la vita, contro la qualità della vita, contro il rispetto degli organismi tutti. Si fa tanto parlare dell'uomo e tutti gli altri. Lo stesso sono... Non ho il termine per dire cosa viene, la violenza che viene e la devastazione che viene fatta. Quindi dicevo, non c'è un limite a questo. Solo il limite riguarda sicuramente la convenienza. Se una cosa che dà potere, che dà ricchezza, conviene, non so quanti freni ci siano. Ecco, se fanno delle cose che sono contro, che sono anche in maniera terribile contro la vita, eccetera, non te le vengono a dire, le faranno nel segreto.
Quindi, guarda che fine ha fatto Assange.
Esatto, esatto, grande benemerito.
È emblematica Assange. Questa cosa.
Sì,
gli danno 170 anni di carcere perché ha rivelato qualcosa, pensa te.
Sì, grande benemerito Assange e non si riesce a tirarlo fuori.
No.
Ma chi è di noi che si... ecco, piuttosto si va dietro ai fantasmi agitati dal QAnon e quelle cose lì, no? Ecco, ma voglio dire, è molto complessa la cosa, io veramente questi ultimi anni mi hanno tolto serenità e anni di vita, anche se bisogna cercare di mantenere la speranza, se hai figli non puoi buttare via la speranza, bisogna che ti ci batta a tutti i costi. E sapere che però sarà un adattarci, ma anche fare tutto quello che si può per fermare. Ben voilà, fine del predicone, scusatemi tanto e saluto tutti quanti, ciao.
Ciao Maria, grazie, ciao. Intanto ti ringrazio perché mi hai portato alle 13:29 con un piacevolissimo confronto. Mi viene in mente che bello che sarebbe fare dei circoli culturali e dei dibattiti radio cooperativa con i nostri ascoltatori in giro per il nostro bacino di ascolto, dove fare degli incontri e chiacchierare assieme, magari portando dei contenuti e dibattendo su temi vari. Sarebbe bellissimo, ma le forze sono quelle che sono e sempre in prospettiva potrebbe essere un'ipotesi di lavoro simpaticissima. Sono le 13:29 minuti, quindi io chiudo tassativamente la trasmissione qua per rispettare il palinsesto e basta. Adesso intanto un attimo solo che chiudo la registrazione salutando tutti e dandovi appuntamento ad una prossima occasione. Ciao da Francesco Canova,